your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it, put your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it.
Forno One con Fabrizio Mr. Forno One su radiocittaaperta.it. Prodotti da forno a lenta lievitazione.
Eh sì, eccoli qua, eccoli qua.
I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where those treetops listen and children listen to hear sleigh bells in the snow, the snow. But then I am dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days, be merry and bright.
Io la trovo adorabile questa versione di White Christmas dei Drifters. Che ne pensa il nostro ospite Davide Pezzi?
Ciao Fabrizio.
Buongiorno e ben arrivato.
Buongiorno, grazie. Bellissima il doo-wop, un genere che piace
benissimo.
Moltissimo anche a me. Non di chi era? Poi c'era la voce femminile anche, o erano solamente loro?
No, era un falsetto, c'era un falsetto classico, insomma... Era una delle 500 milioni di possibili versioni di White Christmas, che ovviamente fa un po' la parte del leone in questa tua raccolta, giusto?
È la più famosa, credo. Se uno chiede qual è la canzone di Natale, credo che White Christmas sia la prima che viene in mente.
Poi ci ho capito dopo... bene, anche così, per quello che può valere questa nostra annotazione, è anche una delle tue preferite di tutta diciamo... l'elenco dei 95 brani presi in considerazione, giusto?
Sì,
hai
sì,
un debole per quella, giusto? Ci raccontare.
Sì, sarà una scelta banale, però sì, da quando avevo un disco di Bing Crosby tantissimi anni fa, dove interpretava questa canzone, che mi è sempre piaciuta moltissimo. Poi dopo ne ho conosciute altre nel corso del tempo, però sono affezionato a questa.
Insomma, è stata una scelta particolarmente, come dire, intrigante quella di questo tuo libro. Raccontaci brevemente come è nata l'idea di fare questo libro, come ti è venuto in mente, se è stato complicato realizzarlo. Insomma, facci un pochettino breve racconto di questo.
Cronistoria. Ma io ho scritto già altri due libri, che si chiama Quello che le canzoni non dicono, due volumi in cui raccontavo la storia dietro alle canzoni famosissime in quel caso, non quelle che piacciono a me, non quelle più importanti, ma quelle che sono proprio che tutti conoscono. Infatti il sottotitolo era Storie segrete dietro le nostre canzoni del cuore. Poi stavo già lavorando a una cosa simile dedicata alle canzoni italiane, quando quasi per scherzo mi è venuta questa idea delle canzoni di Natale, perché mi piacciono sinceramente, devo dire la verità, sarò una mente semplice, però mi piacciono. E ne ho parlato con un paio di amici che mi ha detto: ma sei scemo, a chi vuoi che, primo, a chi vuoi che interessa, secondo, saranno 10 al massimo le canzoni di Natale. In realtà ho scoperto il vaso di Pandora, anzi di Pandoro, visto che parliamo di Natale.
Questa è carina.
È uscito fuori
un numero, vaso di Pandoro, non me l'aspettavo, veramente una bella battuta.
È uscito fuori un numero sterminato di canti, tra quelli famosissimi, quelli meno famosi, quelli famosi all'estero ma non in Italia. E quindi pian piano ho cominciato a raccogliere materiale, e la seconda cosa che mi ha spinto ad andare avanti è il fatto di scoprire tante cose particolari dietro alle canzoni, cose inaspettate, veramente scoprire come la maggior parte non sono nate come canzoni natalizie, ma sono diventate poi col tempo, e quindi mi sono appassionato, e quest'estate, quando c'erano qualcosa come 34-35 gradi, io scrivo le canzoni Let It Snow,
per cercare di trovare una forma di refrigerio, perlomeno
esatto,
mentale.
Sì, come hanno fatto molti autori che hanno raccontato di aver scritto le canzoni durante un luglio praticamente caldo a New York, cercando di trovare un po' di refrigerio parlando di neve, di gita in slitta e cose di questo genere.
A proposito di neve, tu giustamente osservavi che, insomma, io parlo ovviamente per chi era presente alla presentazione dell'altro giorno qui alla Libreria Notebook di Roma, parlavi giustamente del fatto che più che del vero proprio Natale in prima persona, la maggior parte di queste canzoni parlano della neve, insomma parlano del clima che ci si aspetta di trovare in Natale, no? Giusto? Era questa un'osservazione?
Sì, esatto. Jingle Bell stessa parla di gite in slitta, ma non nomina mai il Natale.
Tra l'altro, scusami, ti faccio subito, certo, aprire una piccola parentesi su Jingle Bells, che se l'andiamo a leggere nell'interezza del suo testo, tutto è meno che una canzone natalizia, giusto?
Assolutamente, è una canzonaccia, all'epoca credo anche molto audace, perché era una canzone d'osteria.
Da bettola proprio, sì.
Sì, per vantarsi delle conquiste fatte con una ragazza durante una gita in slitta, una gita a due posti. Poi raccontava il testo, la gita si ribalta nella neve, quindi c'è un po' insieme alla ragazza nella neve.
E poi diciamo il calore umano fa il resto, ecco.
Sì, in modo, e quindi molte canzoni parlano di neve, Let It Snow parla, ma non parlano mai, non nominano mai il Natale. Poi nelle nostre latitudini l'inverno, la neve e il Natale. Però quelle che parlano proprio del Natale sono quelle, diciamo, più recenti, quelle fatte apposta, quelle dagli anni 50-60 in poi, sono canzoni nate.
Mentre invece questo tuo libro, diciamo, abbraccia uno spazio temporale molto ampio, giusto?
Assolutamente, sì. Quello che non c'è, come scrivo nella prefazione, è la musica classica, cioè non c'è l'oratorio di Bach di Natale o cose del genere, perché diventava un'altra cosa.
Certo.
Però ci sono canti che medievali o anche pre-medievali, addirittura il testo, perché la musica poi è venuta dopo. È chiaro che la Pace del Leone la fanno 700-800, oltre a quelle moderne.
Certo.
Però ci sono canzoni nate nel 1600, brani medievali rielaborati, perché come scrivo molto spesso nasceva prima il testo e poi magari dopo 100 anni veniva preso quella poesia e ci veniva messa la musica, non nascevano mai insieme, un tempo era così, c'erano queste raccolte di inni ma c'era solo il testo, poi magari ogni coro le cantava come voleva, ecco. È una
e
cosa
poi
abbastanza recente.
Sono brani prevalentemente, diciamo, di culture o nord europee o comunque anglosassoni, giusto?
Sì, anglosassoni, sì, la maggior parte sì.
Questo Posso nonostante dire, poi, se vogliamo, Roma e l'Italia, insomma, siano sempre state la culla del cattolicesimo e della tradizione anche della messa di Natale, perché in Italia praticamente di italiano c'è solo un brano, giusto?
Scende dalle stelle, esatto.
Ma per come mai non hanno mai pensato di fare delle canzoni che poi tutto sommato avrebbero anche un loro perché, visto appunto che...
Abbiamo inventato il presepe, insomma, voglio dire, per dirne una.
Certo, certo.
Francesca mi ha detto presepe. Non lo so, senz'altro, come ho detto anche alla presentazione, perché all'estero c'è senz'altro una maggiore attenzione verso l'insegnamento della musica e quindi in una chiesa, in una messa, non c'è solo il coro, ma il 50% della gente, forse anche di più, sa cantare, conosce quei canti. In Italia non c'è questa cultura, no? A scuola la musica è inesistente nelle nostre scuole, da sempre.
E questa non è una manifestazione evidente, insomma, un'inevitabile conseguenza.
E quindi è chiaro che nei paesi anglosassoni, Germania e Inghilterra invece è tutta un'altra cosa lì, e quindi senz'altro è più facile che nasca la facilità di cantare in coro, inni. Poi perché in Italia non sono nati altri, è veramente un motivo che mi sono chiesto anch'io. Ho trovato molte canzoni popolari, ma molto molto locali, c'è una siciliana, una calabrese, però non hanno il respiro internazionale o anche nazionale che hanno altre. L'unica proprio certificata è Tu scendi dalle stelle.
Io poi tra l'altro ho visto che, ovviamente andandomi a fare una piccola selezione di quelli che potessero essere i brani più adatti alla matrice black di questa mia trasmissione, certo, ho notato per esempio, e questo era abbastanza come dire scontato, anche una corposa presenza di brani della tradizione gospel. Vedo qui Go Tell It on the Mountain, poi per non parlare della classica Oh Happy Day, ci sono brani di Stevie Wonder, insomma. E ovviamente anche la tradizione delle chiese luterane o battiste, insomma, che sono sempre messe cantate,
sì, certo,
ha il suo peso, no?
Assolutamente, lì sono messe che sono, non dico quasi dei concerti, ma si avvicinano molto, a volte con strumenti musicali anche,
certo,
Happy Day, certo. Poi tu hai ricordato Happy Day, che non è proprio un brano natalizio, però era nata per procacciare soldi per permettere a questo coro di partecipare a una rassegna di cori, quindi è nata dalla base, diciamo, ecco, un direttore di questo coro che ha fatto questa canzone per poter tirare su un po' di soldi per andare alla rassegna, quindi immaginiamo che è cultura musicale,
un'azione di beneficenza, certo. Un'altra cosa che è chiara, chiara ed evidente, è il fatto che ci sia proprio, facciamo l'esempio di Mariah Carey, ci sono dei brani che senza un particolare motivo, anche se ovviamente si potrebbe fare un'analisi anche della costruzione di questi brani, diventano all'improvviso dei tormentoni che poi ogni anno è inevitabile che vengano programmati. Il caso tipico di questo brano di Mariah Carey, che sicuramente non è tra i più belli del tuo elenco, oggettivamente,
no,
dico.
Concordo. Cioè, c'è qualcuno che mi piace ancora di meno, però...
Questa, insomma, rientra nella top horror, come dire, insomma.
Però comunque è un brano di musica pop costruito con molta cura, questo non
ruffianissimo,
non si può negare.
Certo.
E poi comunque lo ha scritto lei, ecco, almeno lei non è solo un'interprete come la maggior parte delle interpreti femminili, ma è anche coautrice.
E poi Ben gliene incolse, perché poi tu avevi fatto anche un breve calcolo di quello che ne risulta annualmente come introiti di royalties, no?
Sì, mi sembra sui 700.000 euro all'anno, in un mese poi praticamente, circa
meno,
20 milioni da quando è uscita.
Insomma,
vorrei aggiungere che quando uscì All I Want For Christmas Is You, non era ancora proprio una diva di prima grandezza. Mi spiego, cioè,
certo,
non è che ha fatto, non è che adesso esce il nuovo disco, capito, di Taylor Swift di Natale, ha successo perché lei adesso
perché si porta tutto dietro, certo.
Ecco, quando uscì, sì, aveva già un successo, ma era un successo così, un po' relegato magari alla musica pop, alla discoteca, non era una stella di primissima grandezza.
Quindi onore al merito, se vogliamo, dai, fondamentalmente.
Sì,
certo, poi sai, a Natale si diventa tutti un po' più buoni, quindi
mette da parte i propri gusti e dire chapeau, come si dice.
Come d'altro canto, non possiamo certo sostenere che uno dei brani più belli dei Wham sia Last Christmas, eppure eccolo lì.
Ah, infatti. Un brano poi di George Michael, totalmente scritto, composto, eseguito da solo con falsato le tastiere, che le suonava letteralmente con due dita, ha detto il produttore. Compresi campagna di Zita, tutto lui ha voluto suonare, ed è stata famosissima perché?
E poi tra l'altro l'ironia della sorte vuole che l'autore e cantante di questo brano sia morto proprio il giorno di Natale.
Esatto, infatti veramente... è paradossale, il suo più grande successo è legato alla festa in cui è morto, è abbastanza triste come cosa.
Un'altra osservazione che salta agli occhi nello sfogliare, nel leggere questo libro, che poi ha ovviamente il particolare pregio di poter permettere di saltare le pagine, di andarsi a cercare le canzoni, insomma ovviamente non necessita di essere letto dalla prima all'ultima pagina di seguito, a parte i richiami molto interessanti a andarsi a cercare le storie di questi brani, però è proprio che spesso c'è una cupezza particolare, una tristezza di fondo che mal si concilia con lo spirito natalizio, vero?
Sì, molte, a parte quelle proprio esplicitamente tristi, come Blue Christmas, che vuol dire Natale triste, quindi e non Natale blu, come qualcuno può pensare.
No, beh, certo,
però
certo.
Molte canzoni nascono sì, da delle poesie che sono nate in seguito a dei lutti, alla guerra civile americana, più di una canzone sono legate alla guerra civile americana, quindi al bisogno di pace. Do You Hear What I Hear, molto famosa in America, forse un po' meno in Italia, nacque durante... La famosa crisi missilistica dei 10 giorni che seguirono la famosa invasione della Baia dei Porci in America, quando sembrava che il mondo
il
fosse sull'orlo
della
proprio,
guerra fredda, certo.
Proprio sull'orlo della guerra, veramente ci è mancato pochissimo, e quindi questa canzone è nata come speranza. Quindi molte canzoni di Natale, almeno quelle più ispirate, quelle più belle, non quella di Mariah Carey, nascono anche come speranza per il futuro, per dimenticare magari un lutto o una guerra o la paura di una guerra anche.
Certo, un'altra cosa che va sottolineata è che pochi autori importanti si sono potuti esimere dal comporre brani dedicati a Natale, perché ovviamente non possiamo dimenticare Happy Christmas di John Lennon, tanto per fare un titolo tra quelli più celebri, ma io penso che la cosa oltre alla cura e alla, come dire, la meticolosità, senza mai diciamo scadere nel nozionismo, ma sono veramente brani, cioè come dire, schede dense di curiosità e di particolari molto molto stimolanti. Un valore aggiunto di questo volume è il fatto che per ogni scheda, quindi per ogni brano proposto, alla fine si trova un QR code che permette di andarsi ad ascoltare quello di cui si è letto fino a quel momento, quindi ovviamente soprattutto per alcuni brani tipo appunto la White Christmas, che in una delle tante versioni stiamo ascoltando in sottofondo, viene scelta insindacabilmente una versione, probabilmente in questo caso sarà proprio quella di Bing Crosby, immagino.
Andremo
a cercare.
Sì, questa è stata una scelta, e la scelta qui è dell'editore, perché ho lasciato...
Che salutiamo il caro amico Claudio Fucci, ovviamente.
Esatto, Volo Libero, editore illuminato, che ha proprio abbracciato il progetto come se fosse suo, subito, entusiasticamente. Quindi la scelta è la sua, e credo è stata un po' una scelta dettata da non mettere sempre solo Bing Crosby, sennò...
Certo.
Vedete, lui e Michael Bublé. Ma...
ecco, sì, diciamo... E qui, insomma, sarebbe stato un autogol clamoroso, insomma, perché io penso che uno come me avrebbe smesso di seguire le tracce delle tue indicazioni. Però un'altra cosa che io ho apprezzato molto e penso che sia veramente piacevole è che al termine delle, ho già detto, 95 schede, diciamo 95 opere che il nostro...
Diciamo, Davide... 95 storie, dai,
bravissimo,
diciamo. Più
bravissimo. Che... Ci sono tre... playlist tra l'altro di carattere molto distante tra loro, quindi a ulteriore riprova che il tema può essere letto con varie angolazioni. C'è una playlist che si chiama Natale Classico, ovviamente ci sono anche brani tipo Adeste Fideles, eccetera eccetera, Natale Moderno Slow, e poi Natale Moderno con Ritmo, quindi per chi vorrà ha già risolto il problema del, diciamo, dell'ascolto che di solito accompagna le tavolate della vigilia o del pranzo di Natale, perché si va a prendere le ultime pagine di questo bel libro che voglio ripresentare in favore di telecamera, eccolo qua, Davide Pezzi, Note di Natale. Ovviamente il titolo è abbastanza, come dire, geniale nella sua semplicità, perché ovviamente gioca sul fatto di Notte di Natale e Note di Natale, E io a questo punto ti lascerei lo spazio per un'ultima osservazione, diciamo in autonomia, non lo so se vuoi ringraziare qualcuno, se c'è qualcosa.
Prima c'è ancora un secondo, ti voglio far notare che sarai contento che nella playlist White Christmas è quella di Drifter.
Ah, vedi, adesso me la vado a guardare. Io l'avevo fatto in perfetta autonomia perché un paio d'anni fa, non potendo sottrarmi alla programmazione di una scaletta nella trasmissione che precedeva il Natale, avevo fatto proprio una mia puntata che si chiamava Black Christmas, nella quale appunto avevo messo questa White Christmas dei Drifted, quindi diciamo era andato semplicemente a riciclare qualcosa.
Beh, tantissimi artisti neri hanno fatto da Michael Jackson a Mahalia Jackson, a King Cole, Stevie Wonder, non mancano gli artisti neri, sono cimentati con...
Beh sì, poi appunto abbiamo parlato anche di brani, abbiamo parlato di un brano per esempio bellissimo di Stevie Wonder a mio avviso, così come sì, dei brani della tradizione gospel. Io ho proprio un debole per Stevie Wonder, quindi l'averlo trovato lì per me già quello era, come dire, un upgrading nei tuoi confronti.
Meno male.
Quindi insomma, se vuoi appunto ti lascio un'ultima osservazione, se c'è qualcosa di cui non abbiamo parlato e che vorresti sottolineare, anche per diciamo incentivare, per quello che sarà possibile attraverso i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, l'acquisto di questo bel volume, che ripeto è un'ottima idea di regalo per Natale. Adesso non è che dobbiamo fare pubblicità occulta.
Beh, però certo, è ovvio che un libro così ha senso adesso.
Certo,
cioè,
certo.
Qui ci sono dei pazzi come me e Arturo Staltri che mi ha fatto una bella prefazione, che ascolto i brani di Natale anche in maggio, perché mi piace come genere proprio.
Magari però, anche per il motivo di cui sopra, per andarsi a cercare un po' di refrigerio.
Perché. Quello che ci tengo a dire è che nonostante qualche canzone, o anche da quello che abbiamo detto, possa sembrare magari che le storie vogliono dissacrare, non è vero, non è assolutamente vero. A me piacciono le canzoni di Natale, il fatto di sapere che Jingle Bell parla di una canzone di bevute in osteria non me la fa piacere di meno, ecco, l'importante è questo, non è un libro, non è un testo dissacratorio, non è un testo per smitizzare le canzoni di Natale, ma per andare a vedere segreti davvero o curiosità che ci sono dietro e quindi magari apprezzarle magari ancora di più, sapendo il percorso che hanno fatto per arrivare dalle osterie alle canzoni che cantano i bambini in chiesa, ecco. Però è un libro di qualcuno che ama il Natale, come sono io, e ama le canzoni di Natale e quindi non vuole essere dissacratorio, la gente non deve pensare di trovare un testo dove prendo in giro le canzoni di Natale o gli autori.
Sì, sì, anzi, cioè, sei molto ossequioso, se vogliamo, proprio della tradizione del Natale, e questa è una delle, come dire, possibili maniere di accedervi meno convenzionali, ma comunque come dire, conformi allo spirito natalizio, certo.
Tanto la musica è una delle cose che sono più evocative in assoluto. Ascolta una canzone, a volte ti riporta indietro nel tempo a un certo momento, a una persona che hai conosciuto, almeno a me fa questo effetto qui. Le canzoni più di ogni altra cosa, anche il profumo, proprio le canzoni.
Certo.
La canzone di Natale, mi ricordo quando mi chiamò Claudio Fucci, l'editore, subito dopo che gli mandai diciamo la bozza, così non lo conoscevo, appena l'ha aperta, mi sta a destra fedele, se ricordo quando la cantavo nel coro del Duomo di Milano, nel coro dei bambini, quindi gli ha subito riportato alla mente un ricordo, e quindi la musica è questo, secondo me, è una macchina del tempo veramente.
Poi con il Natale, insomma, si torna sempre un po' indietro all'infanzia, no?
Chiaro, poi chi è credente lo vive in una certa maniera, chi non è credente, qui ci sono canzoni di ogni genere, da John Lennon, che certo non si può dire che fosse un fervente praticante, ai gospel, dove invece la figura religiosa è centrale,
predominante,
c'è veramente di tutto.
Ci sono poi vari riferimenti, questa è la penultima domanda, poi ti lascio libero carissimo, non ti preoccupare.
Ci sono
parecchi riferimenti ad una mia altra passione, che è quella del cinema, perché c'è molto cinema anche in questo libro, ci sono dei film che tu citi, per esempio La vita è meravigliosa.
Natale non si può non citare quello.
Certo, insomma, io poi non so te, a proposito di ricordi, ma io, nonostante l'abbia visto 50 volte, io ogni volta piango come un vitello ogni volta che c'è la scena, per l'appunto, del famoso, che noi chiamiamo il valzer delle candele.
Quella finale, sì, Old Man Sam, sì, anch'io, quello è un film che mi commuove sempre anche a me, francamente È un film veramente bellissimo, Frank Capra lì aveva fatto
tra l'altro poi è un film amarissimo se vogliamo, perché poi alla fine non fa altro che ribadire il fatto che il cattivo rimane impunito e che tutto sommato sì. Voglio dire, la tradizione dickensiana di Uncle Scrooge del canto di Natale in qualche maniera
non viene smentita,
non viene assolutamente smentita, anzi viene quasi in qualche maniera considerata inevitabile.
Cioè lui trionfa in barba al cattivo, non che il cattivo si redime
o si pente, certo. Il suo contabile sì, perché si reca anche lui a fare la colletta finale. Però una domanda che non c'entra niente, ma te la faccio ugualmente. Al di là del divertimento e delle scene comunque legate al Natale, ti sai spiegare il motivo per il quale ormai tra le tradizioni natalizie televisive ci sia la proiezione di Una poltrona per due di John Landis, che pure quello non mi pare che sia un film proprio, diciamo,
allora, io un film che vidi
politically
al cinema.
Correct.
Io sono abbastanza vecchio, però l'ho visto al cinema quando uscì e me è piaciuto molto. Lo considero un film molto divertente. Quello che non capisco è che vorrebbe fare diventare il tormentone di Natale nelle feste, perché viene lanciato in questo modo: oh, adesso finalmente è Natale, c'è gente che su Facebook, oh, finalmente danno il film di Natale. Non so spiegarlo. Credo che sia un'operazione di marketing televisivo, cioè cominciare a trasmetterlo sempre, perché onestamente sì, è vero che si svolge a Natale, nel periodo di Natale, è vero, ma non è un film natalizio.
Anzi,
ma
tutt'altro.
È proprio poi sullo sfondo, cioè non è neanche importante il fatto del Natale, come penso magari per Scrooge o altri film, non è neanche centrale, sì, si svolge durante quel periodo, come certo. Love Actually si svolge a Natale, ma non è un film natalizio, cioè
quei misteri del...
Infatti è un film che io amavo molto, ma l'ha fatto diventare quasi antipatico, secondo te cambio.
Sì, anche sì, perché poi adesso non per voler parlare male di certe televisioni, però vederlo con tutte quelle interruzioni pubblicitarie, insomma...
Io mai vedo un film su 50 in TV e poi a metà lascio perdere...
Ti passa la fantasia, certo. Sì. Allora, un'ultima osservazione voglio fartela fare sul brano di cui la versione che ho scelto io ha comunque molti riferimenti con la black music. Parliamo di Santa Claus is Coming to Town, perché in realtà è proprio la dimostrazione di come un testo che è tutto meno che, diciamo, confortante e rilassante, anzi se vogliamo è un testo quasi da film horror, venga utilizzato per un brano natalizio, perché
esatto, questo il Babbo Natale che emerge da questa canzone è quello che oggi ci direbbe uno stalker. Dice: ti vede quando dormi, ti vede quando si sveglio, sii buono perché altrimenti non ti porta i regali.
No, non solo, poi quando inizia dice proprio: è meglio che tu sia attento, è meglio che tu
pianga.
È minaccioso, proprio
è un po' inquietante. A voi ti osserva mentre dormi, è un incubo di molta gente, no? Di essere osservato mentre si dorme.
Chissà, voleva forse scatenare il senso di colpa dei bambini per cercare di avere un comportamento più consono che li rendesse meritevoli di ricevere i regali, può darsi sia questa l'interpretazione.
Eppure è diventata una delle più famose canzoni in assoluto, veramente l'hanno fatta tutti, proprio quella insieme a White Christmas, forse è una di quelle più trasmesse e più amate, musica molto carina in effetti, perché è comunque ben costruita come canzone, però il testo non è... amore, anzi, volendo...
Non è assolutamente rassicurante.
È anche un po' volendo, anche un po' forse... Cioè, mamma dovrebbe dire a bambino, sii sì, buono perché devi essere buono, non perché sennò viene Babbo Natale che sa che cosa ti fa.
Cioè, sì, vabbè, ma insomma, noi siamo cresciuti, magari non siamo esattamente della stessa generazione, però noi siamo cresciuti con il senso di colpa, cioè mangia tutto, sennò arriva l'uomo nero,
sì,
insomma, cose del genere.
Infatti.
Allora, ricordiamo due cose. La prima è che di questa mezz'oretta trascorsa con Davide Pezzi, torno a ripetere, autore di questo bellissimo Note di Natale pubblicato da Volo Libero Edizioni, sottotitolo Storie, Segreti, Autori e Interpreti delle più famose melodie natalizie. Ringrazio ovviamente Davide Pezzi per la sua presenza in voce qui a Radio Città.
Grazie a te, Fabrizio.
E volevo appunto ricordare a lui e a chi ci ascolta che più tardi sarà disponibile uno specifico podcast relativo a questa chiacchierata di mezz'ora, ovviamente corredato con brano di apertura e brano finale, E sul sito di radiocittaperta.it potrete andarlo a ripescare questo podcast. E appunto il brano con il quale ci congediamo e ringraziamo, facendogli a questo punto gli auguri di Buon Natale, perché ormai ci siamo quasi.
Anch'io. Li ricambio a te, l'ascoltatore, chiaramente.
Davide Pezzi appunto ci saluta e noi lo salutiamo con l'ascolto per l'appunto di Santa Claus is Coming to Town nella versione, a mio avviso, travolgente dei Jackson 5. Grazie ancora.
Va bene, grazie anche a te. Un saluto e un augurio a tutti. Siate buoni, il Babbo Natale vi vede.
RadioCittaperta.it, la tua radio online.